Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci dedichiamo ad un tema che proprio nel Medioevo vive il suo momento di grande espansione, rimanendo poi sul filo della storia, evidentemente fino al giorno d'oggi. Stiamo parlando di pellegrinaggio, una pratica antichissima che si realizza, per dirlo in parole povere, in un viaggio verso un luogo sacro, spinti da motivi devozionali, penitenziali o di ricerca spirituali. È certamente un atteggiamento, una pratica che non tocca solo le religioni che vivono nella Europa, nel vecchio continente, potremmo parlare da Oriente ad Occidente, ma naturalmente, trattandosi di una trasmissione che si occupa essenzialmente di Medioevo dell'Occidente, saremo nel filone del cristianesimo, dove il pellegrinaggio ha assunto un ruolo centrale, evolvendosi da ascesi personali fino a un fenomeno di massa proprio nei secoli a noi interessati. Allora, per parlare di questo, torniamo ancora una volta con un amico di Rete 2, un amico di Quilisma, il professor Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny di Vicenza. Buongiorno, professore.
Buongiorno a lei.
Dunque, pellegrinaggio che, lo dicevo nella mia introduzione ma in maniera molto generica, ha diversi volti. Ci vuole guidare in questo percorso?
Certo, ha diversi volti perché intanto è un termine amplissimo dal punto di vista proprio del suo significato intrinseco e poi in secondo luogo perché si è sviluppato in epoche diverse mutando sostanzialmente quello che era il suo significato. Il pellegrinaggio in senso lato, se lo vogliamo considerare così, costituisce un movimento di uomini verso qualche cosa, verso qualcuno, di solito verso un luogo santo, come appunto giustamente diceva lei, e questo vale un po' per tutte le religioni sostanzialmente. Nel mondo cristiano ha assunto invece delle valenze un pochino diverse, poiché rispetto ad altre religioni, come può essere la religione islamica, ma anche movimenti non prettamente considerati religioni, come nel buddismo, come nell'induismo, il movimento c'è, ma è rimasto sostanzialmente uguale. Nel mondo medievale invece si è modificato secolo per secolo, anche se due sono i punti di riferimento se uno volesse focalizzarli in maniera un pochino più precisa. Sicuramente quel 1300 che ha rappresentato l'anno giubilare e durante il quale molti pellegrini da tutta Europa si sono diretti a Roma. Ed è stato il primo giubileo e forse il primo grande pellegrinaggio, ma il pellegrinaggio era nato già in precedenza. Le crociate stesse sostanzialmente nascono come pellegrinaggio, che poi si siano evolute o involute, se vogliamo, con aspetti bellici e militari e di conquista territoriale, quello è un altro discorso, ma gli uomini del Medioevo che si dirigevano verso Gerusalemme, verso la Terra Santa, avevano inizialmente proprio lo scopo di raggiungere il cuore della cristianità, cioè dove Cristo era nato ed era morto. Ovvio che quindi non possiamo prendere in considerazione il pellegrinaggio in senso lato, ma dovremmo necessariamente concentrarci su qualche aspetto e magari concentrarci anche su un periodo storico particolare.
Ecco, professore, a proposito di questo esigenza, come dicevamo, di concentrarci su alcuni aspetti. Preparando questa trasmissione si parlava del pellegrinaggio e gli aspetti che potere politico, potere religioso e anche di altro genere e anche certe influenze provenienti da importanti ordini monastici hanno avuto sul pellegrinaggio. Vogliamo forse andare in questa direzione?
E direi assolutamente sì, anche perché è una peculiarità assoluta del mondo occidentale. Mentre negli altri ambiti il pellegrinaggio rimane tale, come abbiamo detto, immutato un po' nel tempo e nello spazio, nel mondo occidentale muta a seconda degli interessi. E uno dei momenti fondamentali, principali, forse per comprendere questo aspetto, è il periodo che va tra X e XI secolo e che vede la nascita, la crescita esponenziale del movimento monastico cluniacense e della sua notevole attenzione proprio nei confronti del pellegrinaggio. Ora, per fare l'aggiunta a quello che abbiamo detto, non è soltanto un aspetto prettamente religioso, ma poi lo vedremo più avanti, ma è anche il rapporto con un luogo. Ed è infatti con Cluny che si sviluppa il pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. Non che questo fosse più importante del pellegrinaggio verso la Terra Santa oppure verso Roma, ma perché in questo caso abbiamo un ente monastico che agevola in modo particolare il pellegrinaggio ed entra in rapporto molto stretto con i poteri locali. Quindi possiamo dire che si crea questo binomio monachesimo, pellegrinaggio, territorio e regni, che rappresenta sicuramente, non soltanto nel mondo occidentale, un qualche cosa di particolarmente interessante sotto questo punto di vista. Ora, il pellegrinaggio verso Santiago naturalmente interessa la Francia meridionale e il nord della penisola iberica e si sviluppa in modo preciso e forte nell'undicesimo secolo. Perché nell'undicesimo secolo? Perché è il momento in cui in Spagna si verifica quel fenomeno che oggi è stato preso in considerazione in maniera più precisa, ma noi genericamente definiamo della Reconquista, che vede i regni cristiani cercare di guadagnare spazio, guadagnare territori nei confronti dei musulmani che si trovavano a sud. E la strada che va a Santiago, che fino allora proprio per motivi bellici era stata sostanzialmente cancellata quasi dalle carte geografiche, riprende ad essere frequentata. Ci sono anche degli episodi in un certo senso curiosi, per esempio quello di un eremita, tale Domingo, che da solo si sarebbe assunto l'incarico della costruzione di una strada nuova. Oppure, proprio nel caso della guida del pellegrino di Santiago, quello di 7 viatores che ripristinarono un tratto di questa strada. E questo costituisce naturalmente l'inizio dello sviluppo del cammino verso Santiago e del pellegrinaggio naturalmente.
Thank you.
Marco Ferrero, abbiamo parlato appunto di diversi aspetti, diversi volti del pellegrinaggio, abbiamo incominciato a incanalarci verso il rapporto che questi pellegrinaggi hanno avuto e ancora avranno con il potere, sia quello politico che quello religioso. Abbiamo incominciato a parlare di Santiago di Compostela, santuario, mi corregga se sbaglio, principale del Medioevo spagnolo ed europeo, da leggere come forse terza tappa dopo quello di Gerusalemme, che è la meta più alta, il simbolo del viaggio verso la patria celeste. Roma è il centro della cristianità occidentale e, appunto, come dicevamo, il tempio che custodisce le spoglie dell'apostolo Giacomo. Ma perché proprio la Spagna in tutto questo?
Perché è in questo ambito territoriale che si crea, come abbiamo detto prima, quel connubio tra monachesimo, quindi componente religiosa del Medioevo occidentale, e aspetto politico. Soprattutto i re di Navarra e di León fanno affidamento su Cluny per la protezione di questo territorio, cioè incaricano sostanzialmente, in parole molto povere, è ovvio, incaricano l'ente monastico borgognone di tutelare i pellegrini che si incamminano su quel percorso. E noi sappiamo bene come il monachesimo, i monasteri in modo particolare, tra XI e XII secolo, in alcuni casi definiti anche monasteri di strada, trovano la collocazione proprio lungo le grandi vie, perché sono le strutture che hanno la possibilità e sono in grado di tutelare i pellegrini, di accoglierli, di curarli anche nel lungo percorso, che sicuramente era meno agevole di oggi. Quindi abbiamo l'interesse cluniacense per ampliare sostanzialmente la sua sfera di influenza. Numerose sono le fondazioni cluniacensi che nascono nel nord della Spagna in questo periodo, e forse non sarebbe stato così se non ci fosse stata la necessità, appunto, dai re di Navarra, di León e poi soprattutto di Alfonso VI e di Urraca, che iniziarono a dotare questi monasteri appena nati in una maniera straordinaria, con un patrimonio che difficilmente avrebbero potuto raggiungere. Il 10 luglio del 1077, il sovrano che aveva raddoppiato il censo che avevano concesso a Cluny, ebbene, lo fa proprio perché in un certo modo desidera che questa componente, benché religiosa, assuma anche una valenza politica, sostenendo il regno in un momento così difficile. Addirittura la dotazione sarà così ampia, non abbiamo il tempo di vedere la cosa nel dettaglio, che nel portale dell'abbazia di Moissac, e qui siamo naturalmente in Francia, noi leggiamo esattamente quello che è il documento di donazione all'abbazia di Cluny per erigere i suoi monasteri lungo il cammino di Santiago. Quindi è la trasposizione dalla carta alla pietra che sancisce in qualche modo proprio lo strettissimo legame che si è venuto a creare tra le due componenti dell'Occidente cristiano.
Professor Ferrero, grazie di questa precisazione che ci ha permesso di capire meglio il rapporto potere e ricchezza e anche il ruolo di Cluny verso le strade e quindi il pellegrinaggio. Però, pensandoci bene, professore, dico sempre mi corregga se sbaglio, mi pare un po' riduttivo pensare a Cluny impegnata solo in questo ruolo. Forse il ruolo di Cluny è stato anche altro.
Sì, in effetti questo è vero, perché se da un lato i regni del nord della Spagna hanno utilizzato in maniera materiale, possiamo dire, la presenza dell'abbazia borgognona per agevolare la crescita di questo cammino, che costituiva anche una componente economica per i regni, dall'altra parte Cluny ha utilizzato certamente le grandissime dotazioni che sono state concesse dai regni stessi, ma nello stesso tempo si è avvantaggiata anche dal punto di vista prettamente religioso, perché non dimentichiamo, noi tendiamo spesso a vedere il monachesimo anche sotto il punto di vista materiale, quindi come avidità, se vogliamo. La ricchezza sicuramente c'era, ma non dobbiamo dimenticare che c'è forte anche una presenza della spiritualità all'interno di questi monasteri. Quindi il poter entrare in un territorio difficile da conquistare spiritualmente è stata una componente molto importante per consentire ai cluniacensi di ampliare la propria sfera di influenza. e soprattutto, se lo vogliamo considerare da un punto di vista di contrasto tra ordini monastici, sul finire dell'undicesimo secolo, quando inizia a svilupparsi l'ordine cistercense, la presenza cluniacense rappresenta ancora di più un'importante testa di ponte su territori che diventeranno di conquista e di scontro con un altro ordine monastico. Ma Cluny a quel punto aveva già piantato le proprie basi, anche se molto rapidamente, anche se non lo prendiamo in considerazione oggi, molto rapidamente i cistercensi finiranno poi per sostituire i cluniacensi in questo ruolo.
Come riuscire a capire la vera posizione di Cluny? Fu un agire in funzione del potere o fu un agire in funzione, chiamiamola così, di una certa spiritualità?
Questo è un aspetto estremamente importante e interessante, perché se è vero che nel pieno undicesimo secolo e fino alla fine del secolo sostanzialmente, Cluny ha utilizzato in maniera potente la spinta economica dei monarchi, della monarchia del nord della Spagna, quando muore Alfonso VI, Cluny non cerca un appoggio nel suo successore, perché ormai ha, possiamo dire, gettato le basi per la costruzione di una signoria monastica su tutto il nord della Spagna. E a questo punto non è più così importante chi c'è sul trono del regno di León o di Navarra. E dunque Cluny prosegue il proprio insediamento, tant'è che se noi avessimo una carta di fronte potremmo renderci perfettamente conto come a partire proprio dalla fine dell'undicesimo secolo vediamo che i monasteri di nuova fondazione non sono più lungo il cammino, ma sono in posizioni anche isolate, a dimostrare che sostanzialmente quello che poi alla fine vince è l'aspetto prettamente spirituale dell'ordine monastico, indipendentemente da chi c'è al potere, pur avendone sfruttato in precedenza naturalmente la componente economica. Ed è qui in poi, grazie a Cluny però, si sviluppa questo straordinario movimento verso Santiago che diventa uno dei più importanti pellegrinaggi dell'Occidente medievale. Anche se, ed è questa una curiosità, lungo il cammino sono pochissime le strade dedicate a San Giacomo. Quindi non era tanto quello di San Giacomo come punto di riferimento, ma proprio la costruzione di una rete monastica che inizialmente doveva proteggere i regni e i pellegrini, e in un secondo momento, quello finale per Cluny, quello di consolidare una sorta di monarchia monastica. Quindi diciamo che Cluny contribuisce alla nascita di questo pellegrinaggio, lascerà in eredità, in pratica, ai cistercensi il compito di proseguire lungo questa strada, tant'è che i cistercensi poi diventeranno in Spagna, in Portogallo, un ordine estremamente forte, estremamente potente, godendo in pratica dell'eredità cluniacense. Ma se dobbiamo pensare al ruolo principale svolto dal monachesimo nello sviluppo, nella crescita del pellegrinaggio verso Santiago, non possiamo fare altro che ricordare il monachesimo cluniacense, che qui come in altri territori aveva gettato le basi, aveva costruito una struttura monastica che nei secoli si sarebbe sviluppata in maniera prepotente.
Grazie quindi al professor Marco Ferrero, ancora una volta ospite di Quilisma, lo ritroveremo presto per altre riflessioni sul periodo medievale. Professore, grazie di essere stato con noi ancora oggi e grazie del suo contributo.
Grazie a voi per l'ospitalità.